Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Frankenstein, ovvero Il Prometeo moderno, di Mary Shelley. Terza lettera. Alla signora Saville, Inghilterra, 7 luglio 1700 e qualcosa. Mia cara sorella, ti scrivo poche righe in fretta per dirti che sono in buona salute e che il mio viaggio procede bene. Questa lettera ti sarà recapitata in Inghilterra da un mercante che ora torna in patria da Arcangelo, più fortunato di me, che forse non rivedrò la mia terra natale per molti anni. Ma il mio morale è alto, i miei uomini sono coraggiosi e decisi, né sembrano scoraggiarli i blocchi di ghiaccio galleggiante che continuamente ci circondano, prodromi dei pericoli della regione verso cui stiamo avanzando. Abbiamo già raggiunto una latitudine molto alta, ma l'estate è al suo colmo e anche se il clima non è quello dell'Inghilterra, i venti del sud, che ci spingono velocemente verso quelle spiagge che io desidero tanto raggiungere, recano un tepore vivificante che non mi ero certo atteso. Finora non abbiamo avuto incidenti degni di nota. Un paio di violente bufere e la rottura di un albero sono peripezie che i naviganti esperti non si prendono la briga di registrare. E sarei contento se nel corso del nostro viaggio non ci capitasse nulla di peggio. Adie, mia cara Margaret, sta pur sicura che tanto per la mia tranquillità quanto per la tua non mi metterò storditamente in situazioni pericolose. Sarò calmo, perseverante e prudente. Ricordami a tutti i miei amici inglesi, tuo affezionatissimo R.W. Quarta lettera, alla signora Saville, Inghilterra, 5 agosto 1700 e qualcosa. L'incidente che ci è capitato è così strano che non posso fare a meno di registrarlo, anche se, con ogni probabilità, ti rivedrò prima che queste carte possano giungere fra le tue mani. Lunedì scorso, 31 luglio, eravamo quasi completamente circondati dal ghiaccio che stringeva la nave da ogni parte, lasciandole a stento un tratto di mare dove galleggiare. La nostra situazione era piuttosto critica, tanto più che eravamo immersi in una nebbia fittissima. Gettammo quindi l'ancora nella speranza che si verificasse qualche mutamento di tempo e di visibilità. Verso le 2 la nebbia si sollevò e noi scorgemmo in ogni direzione vaste e irregolari pianure di ghiaccio che sembravano sconfinate. Alcuni dei miei compagni presero a gemere e anche nel mio animo cominciavano a far folla pensieri inquietanti, quando uno strano spettacolo attirò a un tratto gli sguardi di tutti, distraendoci dalla precarietà della situazione. Vedemmo un carro basso, attaccato a una slitta e trascinato da cani, passare verso nord, a mezzo miglio circa di distanza. Un essere di forma umana, ma apparentemente di statura gigantesca, sedeva sulla slitta e guidava i cani. Seguimmo con i nostri cannocchiali la rapida corsa del viaggiatore, fino a quando egli non scomparve fra le lontane anfrattuosità del ghiaccio. Questa apparizione suscitò in noi una profonda meraviglia. Pensavamo di essere molte centinaia di miglia distanti da terra, ma questo incontro sembrava dimostrare che non eravamo così lontani dalla terraferma come avevamo immaginato. Pure, chiusi come eravamo tra i ghiacci, ci riusciva impossibile seguire le sue tracce, che avevamo osservato con la massima attenzione. Due ore circa dopo questo incidente, avvertimmo il movimento del mare e prima di sera il ghiaccio si spezzò, liberando la nave. Restammo tuttavia all'ancora fino al mattino, per timore di incontrare, nelle tenebre, quegli enormi massi vaganti che vanno alla deriva dopo l'infrangersi di una superficie ghiacciata. Approfittai di questa pausa per concedermi qualche ora di riposo. Al mattino, appena fu chiaro, salii sul ponte e vidi tutti i marinai affaccendarsi su un lato della nave, all'apparenza intenti a parlare con qualcuno in mare. Infatti una slitta, simile a quella che avevamo già visto, era stata trascinata verso di noi nel corso della notte su un grosso banco di ghiaccio. Un solo cane era rimasto vivo, ma nella slitta c'era un essere umano che i marinai cercavano di persuadere a salire a bordo. Costui non era, come ci era apparso l'altro viaggiatore, un selvaggio abitante di qualche isola non ancora scoperta, ma un europeo. Quando comparvi sul ponte, il nostro amo disse: «Ecco il nostro capitano, che non vi lascerà certo morire in mare aperto». Vedendomi, lo sconosciuto si rivolse a me in inglese, anche se con accento straniero. «Prima che salga a bordo della vostra nave», disse, «volete avere la cortesia di informarmi dove siete diretto?» Puoi immaginare il mio stupore nel sentirmi rivolgere una simile domanda da un uomo sull'orlo della tomba, da un uomo per il quale, secondo tutte le apparenze, la mia nave avrebbe dovuto rappresentare una risorsa da non barattarsi con ciò che di più prezioso la Terra può offrire. Risposi tuttavia che eravamo in viaggio di esplorazione verso il Polo Nord. Apparentemente soddisfatto della mia spiegazione, acconsentì a salire a bordo. «Mio Dio, Margaret! Se avessi visto l'uomo che contrattava a questo modo per la sua salvezza, il tuo stupore non avrebbe avuto limiti. Le sue membra erano quasi congelate, il suo corpo spaventosamente maciato per la fatica e per le sofferenze. Tentammo di trasportarlo in cabina, ma non appena fu lungi dall'aria gelida, egli svenne. Lo riportammo allora sul ponte e lo rianimammo frizionandolo con acqua vite e costringendolo a inghiottirne qualche sorso. Appena diedi segni di vita, lo avvolgemmo in coperte e lo adagiammo accanto alla stufa della cucina. A poco si riprese e mangiò qualche cucchiaio di minestra, il che gli giovò in misura stupefacente. Passarono 2 giorni a questo modo prima che fosse in grado di parlare e spesso ebbi il timore che le sofferenze lo avessero privato della ragione. Non appena si fu riavuto a sufficienza, lo feci trasportare nella mia cabina e mi presi cura di lui, per quanto i miei doveri me lo permettevano. Non ho mai visto una creatura più interessante. I suoi occhi hanno un'espressione selvaggia, folle addirittura. Ma se si ha qualche gentilezza nei suoi riguardi, o se gli si rende il più insignificante dei servigi, il suo viso si illumina come di un raggio di benevolenza e di dolcezza, quale non ho mai visto l'eguale. Ma di solito è melanconico e disperato, e qualche volta stringe denti, come se non riuscisse a sopportare il peso dei dolori che lo opprimono. Quando il mio ospite si fu un poco ripreso, durai molta fatica a tener lontani gli uomini che volevano porgli centinaia di domande, ma non potevo esporlo al tormento della loro futile curiosità, in condizioni di corpo e di spirito cui solo il riposo più assoluto poteva recare giovamento. Ma una volta il comandante gli chiese come mai si fosse avventurato così lontano sul ghiaccio con un veicolo tanto strano. Il suo volto prese istantaneamente un'espressione di profonda tristezza ed egli rispose «per cercare qualcuno che mi era sfuggito». «E l'uomo cui davate la caccia viaggiava con voi?» «Sì», rispose. «Allora credo che l'abbiamo visto. Il giorno prima di raccogliervi, infatti, abbiamo avvistato sul ghiaccio alcuni cani che trascinavano una slitta guidata da un uomo». Ciò suscitò l'attenzione dello straniero, il quale fece moltissime domande a proposito della direzione che il demone, come lo chiamava, aveva preso. Poco dopo, quando rimase solo con me, disse «Ho risvegliato senza dubbio la vostra curiosità, come quella di questa brava gente, ma voi avete troppo tatto per chiedermi qualcosa». «Certo, sarebbe impertinente e inumano da parte mia turbarvi con domande dettate dalla curiosità». Pure mi avete salvato da una situazione strana e pericolosa e molto caritatevolmente restituito alla vita. Poco dopo mi chiese se a mio giudizio la rottura del ghiaccio avesse provocato la distruzione dell'altra slitta. Replicai che non potevo rispondere neppure con approssimazione perché il ghiaccio si era spaccato solo verso mezzanotte e a quell'ora il viaggiatore poteva aver raggiunto un luogo sicuro, anche se non avevo elementi per affermarlo. Da allora mi è parso che lo straniero cercasse spesso di salire sul ponte, nella speranza di vedere la slitta che già c'era apparsa. Ma io l'ho persuaso a restare in cabina perché è troppo debole per reggere ai rigori della temperatura. E gli ho permesso che qualcuno vigilerà per lui e lo informerà subito se dovesse apparire qualcosa di nuovo. Tale è il mio diario per quanto si riferisce, fino a oggi, a questo strano episodio. Lo straniero va gradualmente migliorando in salute, ma è silenzioso e sembra a disagio quando entra in cabina qualcuno che non sia io. Pure i suoi modi sono così affabili e gentili che tutti i marinai si interessano a lui, per quanto abbiano pochissime occasioni di parlargli. Per parte mia, comincio ad amarlo come un fratello e il suo dolore costante e profondo mi riempie di simpatia e di compassione. Deve essere stato una nobile creatura nei suoi giorni migliori, se ora, nella disgrazia, sa restare così attraente e amabile. In una delle mie lettere, cara Margaret, ebbi a dirti che non avrei certo trovato un amico nel selvaggio oceano. Eppure ho trovato un uomo il quale, prima che il suo spirito fosse prostrato dalla sciagura, avrebbe potuto essere, con mia grande gioia, il fratello del mio cuore. Continuerò a intervalli il mio diario nei riguardi dello straniero, ogni volta che vi sarà da registrare qualche incidente degno di nota. 13 agosto 1700 e qualcosa. Il mio affetto nei riguardi dell'ospite aumenta ogni giorno. Egli suscita in me la massima ammirazione e pietà. Come posso vedere senza soffrirne una creatura così nobile abbattuta dalla sventura? È affabile e saggio, ha una cultura vastissima e quando parla le sue parole, anche se sottoposte a una scelta raffinata, fluiscono con una scioltezza e un'eloquenza impareggiabili. Si è ormai quasi rimesso dalla sua malattia e sta di continuo sul ponte, cercando con gli occhi, secondo ogni apparenza, la slitta che precedeva la sua. Per quanto infelice, non si abbandona completamente al proprio dolore, ma si interessa molto a ciò che gli altri fanno. Mi ha rivolto numerose domande circa i miei piani e io gli ho narrato con molta franchezza la mia piccola storia. Si è mostrato lieto della confidenza e mi ha suggerito alcuni emendamenti che mi riusciranno della massima utilità. Non vi è ombra di pedanteria nei suoi modi, ma tutto ciò che egli fa sembra sorgere unicamente dall'interesse che prova per istinto al benessere di tutti coloro che gli sono vicini. Spesso si lascia dominare dalla disperazione e allora si è appartato e cerca di vincere tutto ciò che vi è di cupo e discostante nel suo umore. Questi parossismi passano in lui come una nube davanti al sole, anche se la melanconia non lo abbandona mai. Ho cercato di guadagnarmi la sua confidenza e sono certo di esserci riuscito. Un giorno gli ho accennato al desiderio che ho sempre avuto di trovare un amico che potesse avere simpatia per me e indirizzarmi con i suoi consigli. Ho detto di non appartenere a quella categoria di persone che si offendono a ogni osservazione. Sono un autodidatta e non posso fidarmi eccessivamente di me stesso. Vorrei quindi che il mio compagno fosse più saggio e più esperto di me, che mi desse forza e mi sostenesse. Né mai ho creduto impossibile trovare un vero amico. «Sono d'accordo con voi», rispose lo straniero, «nel giudicare l'amicizia un acquisto non solo desiderabile, ma possibile. Ho avuto un amico una volta, la più nobile delle creature umane, e sono quindi in grado di dare un giudizio sull'amicizia. La speranza e il mondo si aprono dinanzi a voi. Non avete motivo alcuno di scoraggiamento. Ma io ho perso tutto e non posso ricominciare la vita». Mentre pronunciava queste parole, il suo viso assunse un'espressione di dolore profondo che mi strinse il cuore. Ma egli rimase in silenzio e poco dopo si ritirò nella sua cabina. Sebbene il suo spirito sia affranto, nessuno sa gustare più profondamente di lui le bellezze della natura. Il cielo stellato, il mare, ogni panorama offerto da queste regioni meravigliose sembrano avere ancora il potere di elevare il suo animo al di sopra delle cose terrene. Un uomo simile ha una duplice esistenza. Può essere vittima del dolore, può essere travolto dalle sciagure, ma quando si chiude in se stesso è come uno spirito celeste chiuso in un alone, nel cui cerchio né scoraggiamento né follia possono penetrare. Ridi dell'entusiasmo che esprimo nei riguardi di questo divino vagabondo. Se lo fai, hai certo perduto quella semplicità che rappresentava una volta il tuo fascino particolare. Ma se vuoi sorridi pure al calore delle mie espressioni, perché ogni giorno trovo qualche motivo per rinnovarle. 19 agosto 1700 e qualcosa. Ieri lo straniero mi ha detto: «Non vi sarà stato difficile accorgervi, capitano Walton, che io sono stato vittima di tremende e inaudite sciagure. Avevo deciso un tempo che il ricordo di tali sciagure morisse con me, ma voi mi avete convinto a mutare la mia determinazione. Voi cercate conoscenza e saggezza, come facevo io una volta, e spero ardentemente che l'adempimento dei vostri doveri non sia una serpe che vi ferisca, come è capitato a me. Non so se il racconto delle mie sciagure potrà tornarvi utile. Pure, se vi interessa, ascoltatelo. Credo che gli strani avvenimenti che vi si ricollegano daranno un quadro della natura tale da allargare i vostri orizzonti e il vostro intelletto. Sentirete parlare di forze e di fenomeni che siete stato abituato a giudicare impossibili, ma non dubito che la mia storia abbia in sé prove sufficienti della verità degli eventi di cui è composta. Puoi facilmente immaginare quanto mi lusingasse questa sua offerta. Pure non potevo sopportare che egli rinnovasse il proprio dolore con il racconto delle sue sciagure. Sentivo un profondo desiderio di ascoltare la narrazione promessa, in parte per curiosità, in parte per la brama di migliorare il suo destino, se appena ciò fosse stato in mio potere. Espressi tali sentimenti nella mia risposta. «Vi ringrazio per la vostra simpatia», rispose, «ma purtroppo essa è inutile. Il mio destino è pressoché compiuto. Un solo evento attendo ormai, e poi potrò riposare in pace». «Comprendo il vostro sentimento», continuò accorgendosi che volevo interromperlo, «ma vi ingannate, amico mio, se mi permettete di chiamarvi così. Nulla può cambiare il mio destino. Ascoltate la mia storia e vi accorgerete che esso è irrevocabilmente segnato». Mi disse poi che avrebbe iniziato il suo racconto il giorno seguente, quando mi sarebbe stato più comodo. Tale promessa provocò da parte mia i ringraziamenti più caldi. Ho deciso di trascrivere ogni notte, per quanto è possibile, con le sue parole, ciò che egli mi narrerà durante il giorno. Se sarò occupato, prenderò almeno qualche appunto. Questo manoscritto sarà per te, senza dubbio, fonte di grandissimo piacere. Ma con quanto interesse e con quanta simpatia lo leggerò io, in qualche giorno futuro, io che conosco lui, io che l'ho raccolto dalle sue stesse labbra.